Sono di nuovo con voi in diretta da Radio Missione Francescana. È Angela che vi parla, con me in studio Giampaolo Cottini. In regia Enrico. Stamattina di che cosa parliamo? Della visita del Papa negli Emirati Arabi e in particolare di questo incontro con l'Islam moderato. Cercheremo di capire che significato ha questo per i cattolici e non. E cerchiamo di capire quale sarà lo sviluppo di questo. Vedremo l'evidenza di una presenza dei cristiani ad Abu Dhabi, in questo centro sportivo che ha raccolto 135.000 presenze di cristiani che lavorano lì, cristiani di varie nazionalità, ma che lavorano proprio negli Emirati Arabi. E allora cercheremo proprio di fare questo con un giornalista che conosce bene Abu Dhabi, che conosce bene gli Emirati Arabi, ed è Roby Ronza. Quindi avremo al telefono da Milano, lo avremo al telefono e con lui cercheremo di capire questo, di cercare di capire il significato e di dire qual è stato il messaggio del pontefice a tutti gli uomini, visto che poi è stato fatto un documento importantissimo che è stato firmato non solo dal Papa ma anche dall'Islam moderato. E allora state con noi, vi ricordo che siamo in diretta 0332 264266, musica e poi entriamo nel merito. Abbiamo il telefono Roby Ronza, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, grazie di essere venuto con, cioè, di essere con noi a Radio Missione Francescana. E con te, appunto, vogliamo parlare di questo viaggio negli Emirati Arabi del Papa. Quale significato ha? Sicuramente, diciamo che è una chiesa che non ti aspetti, perché effettivamente è un popolo di Dio, di migranti, cattolici che provengono da ogni paese, in particolare dal Kerala, dal Pakistan, palestinesi. Tu che cosa ne dici, che cosa ne pensi?
Io qualche anno fa sono stato negli Emirati, sono stato a messa lì in quella cattedrale che si è vista in questi giorni, quindi di questa presenza degli Emirati, di questa grossa comunità cattolica ho una memoria, un'esperienza diretta. Sono soprattutto filippini e cristiani malabarici del Kerala, la maggior parte. È una comunità che è molto viva e molto intensa. Sono stato lì, come dicevo, a messa. Alla fine della messa sono messi in ginocchio sul pavimento a dire il rosario. Io non sono riuscito a resistere a fare tutto il rosario in ginocchio, perché non ce la facevo, ma erano lì centinaia di persone in ginocchio a dire il rosario senza battere il ciglio. C'è questa grossa cattedrale che è perimetrata, presidiata, domenica e una messa dietro l'altra, gente che veniva in pullman, con pulmini, con macchine, anche perché le chiese ovviamente sono pochissime, gli Emirati, che facevano chilometri per venire lì, e persone che testimoniavano in modo che per loro la fede non era una cosa formale. Dunque, non di questa presenza ero informato. Credo che la decisione del Papa di scegliere gli Emirati come di rispondere all'invito degli Emirati di venire in visita nel paese, evidentemente è una decisione intelligente e geniale, perché gli Emirati sono nella penisola arabica diciamo il paese relativamente meno autoritario. Stiamo parlando di, siamo all'interno del relativamente, e anche quello dove relativamente c'è più libertà religiosa, ben inteso, come anche il Papa ha ricordato, è libertà di culto, non è libertà di fede, perché comunque resta vietato legalmente convertirsi da una religione all'altra, quindi è libertà di culto. Però questa libertà di culto c'è. Se si pensa che in Arabia Saudita è un reato anche avere in casa una copia del Vangelo, si capisce la differenza, insomma. Quindi partire da lì è certamente il posto giusto da cui partire per un po' per cominciare a smuovere qualche cosa nella penisola arabica.
Beh, è una presenza di sunniti, sono musulmani sunniti che sono un po' legati al Marocco, perché mi sembra che siano, no? C'è un filo,
sì,
rosso.
Diciamo, questi sono, intanto va detto che gli Emirati sono una parte della penisola arabica dove è stato molto forte l'influsso della Persia, dell'Iran, perché gli Emirati erano praticamente degli scali di arrivo, degli empori commerciali di mercanti che andavano e venivano sfruttando i venti monsonici dalla Persia, dall'Iran. Diciamo è un ambiente più articolato, meno chiuso dell'Arabia Saudita, e ha giocato molto la carta in questo periodo del paese che, pur essendo arabo musulmano sunnita rigoroso, non è però diciamo integralista come sono i sauditi. Quindi
le donne possono guidare la macchina, ecco.
Sì, vabbè.
Cosa no. Che non potevano fare nell'Arabia Saudita fino a pochissimo tempo fa.
Sì, non potevano farlo perché, siccome guidare la macchina è più delle responsabilità di tipo legale, e la donna è come un minore, cioè non si, in Arabia Saudita la donna non poteva guidare la macchina come non può guidare la macchina un minore, nel senso che tu guidando una macchina ti assumi delle responsabilità legali, e siccome la donna è una condizione di minorità, è un tutore in Arabia Saudita, perciò non può neanche guidare. Vabbè, adesso può guidare, insomma, siamo sempre dentro ai limiti di questa situazione, che non è ovviamente una situazione diciamo, di quelli che a noi sembrano normali. Bisogna tenere anche che per loro ci sono anche dei vincoli sociali, non sono legali. Se si togliesse con un colpo di penna, con un decreto, si togliesse tutti questi vincoli, però la società non li reggerebbe, non li accetterebbe. Quindi,
il Papa dice che gli Emirati Arabi sono un paese moderno, l'ha colpito la pulizia, il fatto, si è domandato come faranno ad innaffiare tutti quei giardini, sì, visto il caldo che c'è.
L'ha colpito anche a me. Tra l'altro è un paese molto ordinato, ma certamente più ordinato della città dove abita il Papa.
Ecco.
E, tra l'altro c'è i due, Bayadu e Abu Dhabi sono collegati da una moderna ferrovia. Naturalmente sono paesi dove c'è una disponibilità di denaro tale per cui i residenti possono permettersi dei lussi, i cittadini che sono in paese. Pensa che negli Emirati, sono stato a vederlo, c'è un impianto sciistico, un edificio che contiene una pista da sci, viene prodotta la neve artificiale, è una pista con uno sviluppo di 800 metri lineari e si va lì a sciare, fuori sono 40 gradi, dentro sciano, ecco, tanto per dire.
Sì, 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 ma è diverso Dubai da Abu Dhabi comunque.
Prego?
È diverso Dubai da Abu Dhabi?
No, bene, su Dubai e Abu Dhabi gli Emirati sono abbastanza uniformi. Uno è un po' la capitale economica, l'altro è più la capitale politica. Sono certamente molto ordinate, ben inteso. Cioè il fatto che i cittadini hanno dei diritti che gli immigrati non hanno, quindi... Gli immigrati sono una specie di classe inferiore, diciamo così. Non è possibile diventare cittadini emiratini, sei nato emiratino o niente. D'altra parte è un paese dove 9 decimi dei residenti sono stranieri, quindi i cittadini hanno anche un problema di tutela anche dell'identità del paese. Insomma, sono situazioni anche con delle complessità obiettive. Ciò detto, diciamo che dal mio punto di vista nell'Arabia viene quasi da dire il meglio del peggio, ecco, va bene, c'è parecchia gente, molti europei che vivono lì, anche fra l'altro gente di Varese,
certo. Sì.
La condizione di vita è certamente sostenibile, tutto questo non è una situazione ideale, essenzialmente è quasi il meglio. L'Oman è forse meglio ancora, perché in Oman è proprio la filosofia particolare dell'Islam omanita che è radicalmente più tollerante degli altri, è l'unico caso in tutto il mondo arabo. Però insomma, gli Emirati dopo l'Oman arrivano gli Emirati, ecco.
Ancora il Papa dice il Papa ancora che è un paese che sicuramente pensa al futuro, accogliente, rispetta
i
popoli.
Ma è così, cioè loro è possibile, stanno cercando di farlo, ci tengono anche molto a porsi nella penisola islamica, il luogo dove c'è il dialogo, dove c'è la tolleranza, questa grande
moschea.
Fondazione per la tolleranza. Non si può dire la libertà, insomma la tolleranza fra le fedi religiose. Diciamo che il problema è aperto, nel senso che nell'Islam non c'è l'idea di laicità. L'idea di laicità è un'idea cristiana, molti pensano che sia un'idea dell'illuminismo, non è vero niente, cioè la laicità è un'idea cristiana, è entrata nella storia con Gesù Cristo e con Dante e Cesare, quel che è Cesare. Poi per attuarsi, fa fatica per attuarsi anche in Occidente, ma comunque è in Occidente che si afferma, e si afferma sulla base di un prototipo che è il prototipo cristiano. Dove fuori dei paesi di tradizione cristiana la laicità, cioè la distinzione tra potere politico e potere religioso, è difficile da fondare. Entra più che altro per osmosi dall'Occidente, ma non solo nei paesi arabi, non solo nel mondo musulmano, anche nel mondo indù, anche nell'induismo. Non c'è il principio di laicità. Quindi anche nel buddismo, i paesi a maggioranza buddista sono paesi dove i cristiani hanno diritti limitati, sia la Birmania che il Bhutan, che sono due paesi a maggioranza, dove il buddismo è la religione dominante, non sono mica paesi dove c'è la piena libertà di coscienza.
E anche il concetto di democrazia non esiste, no?
concetto di democrazia intesa come riconoscimento a tutti di pari diritti, anche lì ha un radicamento, è un radicamento cristiano, cioè si è tutti fratelli, se si riconosce di avere un padre comune. Nella misura in cui si cessa di credere di avere un padre comune, comincia a diventare più difficile viversi come tutti fratelli. Perché gli uomini sono tutti uguali, essenzialmente tutti uguali, perché hanno un padre comune, se no le differenze ci sono. Perché,
sì,
diciamo che la democrazia moderna, molti potranno sorprendersi a sentirlo dire, ha una radice in una idea cristiana, che venne secolarizzata al momento della rivoluzione francese, ma che è un'idea cristiana. A lungo termine tende a succedere come per tutto il resto, tutti gli analoghi valori che sono di origine cristiana. Staccati dalla loro radice cominciano un po' a indebolirsi.
Robby, facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare con te di questo viaggio papale. C'è con me in studio anche Giampaolo, che ti farà delle domande specifiche proprio sul senso anche di quello che il Papa ha detto e ha scritto, facendo un documento sulla fratellanza umana e facendo poi il discorso che ha fatto anche come si dice, durante la messa, ecco. Una pausa musicale e poi continueremo a parlare con te, grazie.
D'accordo.
And you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Every time I look into the holy book, I wanna tremble. And when I read about the part where the carpenter cleared out the temple, for the buyers and the sellers who are no different fellas than what I profess to be. And it causes me shame to know I'm not the woman I should be. Put your hand in the hand of the man who stilled the waters. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Mama taught me how to pray before I reached the age of 7. And when I'm down on my knees, that's when I'm close to heaven. Daddy lived his life with 3 kids and a wife. You do what you have to do, but it showed me enough of what it takes to carry you through. Put your hand in the hand of the man who stilled the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee.
Abbiamo al telefono Robby Ronza, il giornalista Robby Ronza, che ha visitato gli Emirati Arabi, che conosce molto bene il mondo musulmano, islamico, e quindi con lui stiamo parlando di questo viaggio di Papa Francesco negli Emirati Arabi. Abbiamo con noi in studio anche Giampaolo Cottini.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora Robby, come va? Bene?
Bene, sono in attesa delle tue domande.
Senti, mi veniva da pensare innanzitutto una cosa. Il Papa è stato ricevuto molto bene, mi pare, negli Emirati. Io sono stato molto contento dell'accoglienza. come mai si è reso possibile questa accoglienza, questo dialogo? Cioè, che cosa ha preparato questo incontro?
Ma lui da tempo lavora per migliorare, per riuscire a aprire un dialogo col mondo musulmano. Non è il primo incontro con l'imam dei grandi imam della Università di El-Azhar al Cairo. Ricordate che ha fatto una visita in Egitto in cui l'ha incontrato, eccetera. Quindi sta molto lavorando a creare una possibilità di dialogo con l'Islam a partire da questo principio della fratellanza, che è uno dei principi che si può anche giocare nel rapporto con l'Islam, cioè la fratellanza nel senso del fatto di essere in quanto uomini tutti fratelli.
Quindi il riconoscimento di un unico Dio Padre che non può essere usato come strumento, per esempio, di contrasto tra le religioni.
Questo è interessante perché, per esempio, ci sono dei paesi, l'Arabia Saudita, per esempio, che dove questo fatto che sia lo stesso Dio, quello che riconosciamo noi e che riconoscono loro, è negato. Tanto è vero che ci sono paesi in cui nella messa in arabo non si può chiamare Dio Allah, nel senso che la parola Allah è riservata soltanto al Dio del Corano, diciamo così.
Diciamo che diventa il nome proprio di Dio.
Non è il nome proprio di Dio, ma è il nome del Dio del Corano. Esatto. Bisogna usare un'altra parola, non si può celebrare la messa in arabo nei diversi paesi musulmani senza usando la parola Allah per indicare Dio. Tanto per dire, quindi già riconosce che per noi è una cosa, diciamo, ovvia che il Dio che riconosce i musulmani sia quello che abbiamo incontrato e conosciuto noi. Per loro non è così. Quindi già questo fatto è un fatto interessante e importante. E il punto di partenza del dialogo certamente è la fratellanza umana. La fratellanza umana, come dicevo prima, vuol dire si basa sul fatto che ci si riconosce tutti i figli di Dio. Non è una cosa da poco per i musulmani.
Ecco, mi sembra interessante che quel documento sulla fratellanza umana che è stato sottoscritto sia dalla Santa Sede che dal mondo musulmano, in qualche modo si proponga l'idea che l'alterità non è un problema, non è l'essere altro dell'uomo di un'altra religione, non è più un problema, non è più uno scontro, perché il riconoscimento dell'unico Dio permette in qualche modo di riconoscere un'unica origine. A me piaceva quella immagine che il Papa ha usato durante la messa celebrata da lui, quando disse che in fondo, come nel momento del diluvio universale, in cui tutti gli uomini, meglio, Noè, tutti gli animali, viene chiamato a salire su un'unica arca, su un'unica nave. Cioè, come se il Papa dicesse, pur nella diversità dei nostri volti, abbiamo però un unico cammino da compiere senza aver paura reciprocamente gli uni degli altri.
Certo,
dice anche, scusami, o costruiremo insieme l'avvenire o non ci sarà futuro.
Sì. Ma io direi, mi permetto di suggerire anche questo agli ascoltatori, siccome oggi, diversamente da prima che ci fosse internet, le agende sono facilmente accessibili a chiunque, dunque se uno va su internet e c'è Santa Sede o cerca Vaticano eccetera, può facilmente raggiungere il documento che è stato firmato da Abu Dhabi, anch'io adesso l'ho sotto gli occhi mentre vi parlo. Ecco, è veramente un documento che vale la pena di leggersi, di studiare e approfondire, perché diciamo che soprattutto visto da quello che è musulmano è una novità enorme, insomma. Secondo me è un problema decisivo che dentro l'Islam le condizioni perché vengano delegittimati gli integralismi aggressivi, e con questo documento è un documento importante. Cioè, poi c'è sempre il problema numero uno oggi dell'Islam, di come riuscire anche a entrare in dialogo con lo sciismo, con gli sciiti, perché tutto questo discorso, per la firma che ha dai grandi imam di Al-Azhar, diciamo, impegna in qualche modo, impegna, insomma, è autorevole agli occhi dell'Islam sunnita, dell'Islam sciita. Non c'è qui assente, ecco. Quindi certamente resta ancora questa grande frontiera del rapporto con l'Islam sciita.
Quindi
però con l'Islam sunnita questo Papa è riuscito a fare dei passi avanti enormi, insomma.
Quindi l'incontro è anche personale, è stato un momento estremamente significativo in cui,
certo,
si è visto come la religione non debba essere vista come un momento di scontro, non può essere strumentalizzata per legittimare in qualche modo uno scontro anche di civiltà, ma in qualche modo la religione, il fatto di appartenere a una tradizione religiosa, viene ripreso, viene ricompreso in maniera compiuta. Il Papa ha detto, in fondo il cristianesimo è una religione inclusiva, ha una capacità di cogliere ciò che l'uomo è in se stesso e quindi di poter proporre a tutta l'umanità un dialogo, una parte di cammino insieme, di cui questo viaggio mi sembra sia un buon primo passo.
No, infatti, nel documento, fra l'altro, i due autorevolissimi firmatari scrivono alla SA e alla Chiesa Cattolica, domandano che questo documento divenga oggetto di ricerca e di riflessione in tutte le scuole, nelle università, negli istituti di educazione e di formazione, al fine di contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene e la pace e difendano ovunque il diritto degli oppressi e degli ultimi. Quindi lo suggerisco come strumento, come documento di ricerca e di riflessione, questo è estremamente importante per noi e per loro, perché nelle scuole coraniche di solito si legge, si impara a memoria il Corano e non si fa altro. Quindi qui si propone, l'Imam Azhar propone ai musulmani di mettersi anche a studiare questo documento, e questo è un fatto importantissimo.
Tornando in Italia, il Papa, parlando con i giornalisti, si è sentito fare una domanda di questo genere. Non c'è il rischio che questo viaggio, che si è sempre andato molto bene dal punto di vista anche dell'immagine, finisca a strumentalizzare il cristianesimo, a ridurre il cristianesimo nella sua portata di originalità? Ha tra l'altro scherzosamente detto: mi accusano di essere strumentalizzato da tutti, quindi ha risposto.
No, ma questo sta a noi, naturalmente, cioè a ogni cristiano. Voglio dire, il dialogo si fa nella fermezza, non è che non volemo se bene.
Certo.
In questo senso bisogna anche che si capisca questa cosa, bisogna molto crescere anche nel rapporto con i musulmani qua, cioè non è che fate una cosa che normalmente scandalizza, diciamo l'occidentale secolarizzato è una cosa che scandalizza il musulmano, Il musulmano si aspetta che il cristiano sia cristiano e non vede con simpatia la maestra d'asilo secolarizzata che con la scusa che c'ha due bambini musulmani in classe dice che non si deve succedere ricordare il Natale, tanto per dire. Ma non è un gesto simpatico verso di loro, è esattamente il contrario.
Un altro aspetto interessante, come il Papa vi ha ricordato, l'incontro che San Francesco fece con l'Islam, quasi voleva
800 anni fa.
Anni.
Sì, no, l'incontro di io quando viaggiavo nel mondo arabo, questa l'ho un po' scoperta lì, perché questo incontro di San Francesco col sultano resta nella memoria comune dei musulmani come un fatto importantissimo. Tra l'altro ha una precisa conseguenza pratica: siccome il sultano di San Francesco non mi hai convinto, però in segno di stima e di ammirazione per te, ti do questo privilegio. I frati con la corda, cioè voi francescani, potete sempre venire nei paesi musulmani. E in forza di questo, fra l'altro, che esiste la custodia di Terra Santa, certo. Tanto per dire, perché quando cadono gli stati crociati, i francescani, richiamandosi a questo privilegio, potevano tornare ritornare in Terra Santa poco dopo la caduta degli stati musulmani, tanto per dire.
Roby, ti richiamo?
No, aspetta, sono una telefonata.
No, stiamo parlando con Roby Ronza, giornalista, profondo conoscitore dell'Islam, e stiamo parlando proprio di questo documento che è stato sottoscritto dal Papa sulla fratellanza umana e dal grande imam di Al-Azhar, Al-Man al-Tayeb, spero di averlo detto, da Papa Francesco. Ecco.
Tra l'altro, il fatto che io, il vescovo dell'Arabia Meridionale, risiede negli Emirati, Monsignor Paul Hinder, ho avuto anche occasione di incontrarlo, è uno svizzero tedesco di Turgovia, e lui è francescano, è un cappuccino. Perché proprio per rispetto, per già si mandava un vescovo nella penisola arabica, cosa che l'Arabia Saudita avrebbe comunque ingoiato molto fatica, anche se non è sul suo territorio questo vescovo. Allora si fece comunque il gesto, la Santa Sede fece comunque il gesto di nominare vescovo un cappuccino, cioè un francescano, uno che comunque può andare nei paesi musulmani indipendentemente dalla volontà, cioè può a prescindere, diciamo, ha diritto di andarci.
Ecco, questo non lo sapevo. Veramente bello quello che ci stai dicendo. Ecco.
Nel mondo musulmano contano, nel mondo arabo in generale, ma perché esiste questo principio generale in base al quale se un'autorità sovrana ha fissato una legge, quella legge vale fino a quando un'altra autorità di pari livello non la abroga. Per cui questo privilegio dei frati della corda non è stato mai abrogato e dura ancora oggi.
Comunque, ritornando a questo documento, c'è una sollecitazione anche sul tema della cittadinanza di cui si parlava prima. Dice: il concetto di cittadinanza si basa sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e rinunciare all'uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati, dell'inferiorità. Esso prepara il terreno all'ostilità, alla discordia e sottrae le conquiste, i diritti e le regioni civili di alcuni cittadini discriminando. Penso che questo voglia dire qualcosa anche per il nostro paese, cioè non è solo per... No? Cosa dici?
Certo, già comunque come tradizioni in Europa si estendono istintivamente i diritti di cittadinanza, molti diritti di cittadinanza anche ai non cittadini. È diverso per esempio che negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti... Se sei cittadino hai certi diritti, se non sei cittadino non ce li hai, punto e basta. Quindi,
ma se nasci negli Stati Uniti diventi cittadino americano?
Sì, se nasci negli Stati Uniti, ma se non sei cittadino, per esempio, è un reato negli Stati Uniti, è un reato grave, quello di spiare, che la polizia spii le telefonate, faccia intercettazioni senza autorizzazione della magistratura. Però le può fare con i non cittadini. E su questo nessuno ci trova niente da ridire. Perché ci sono dei diritti che sono in capo ai cittadini e non sono in capo ai non cittadini. Negli Stati Uniti sto parlando di un grande paese democratico. In Europa si tende a estendere, a fare coincidere i diritti di cittadinanza con quelli di umanità, insomma. Si è cittadini, in qualche modo si è... si parla in questi giorni di assegno lì di
reddito di cittadinanza, sì.
Anche gente che non è cittadina, gli Stati Uniti sarebbero sorpresissimi di questo. Se una cittadinanza riguarda solo i cittadini, punto e basta, su questo nessuno ci discute. Ecco
l'ultima domanda che ti voglio fare, perché sei stato già davvero molto generoso nel darci tutto questo tempo. Sulla reciprocità tra Occidente ed Oriente, dice questo testo, il rapporto tra Occidente ed Oriente è un'indiscutibile reciproca necessità che non può essere sostituita e nemmeno trascurata finché entrambi possano arricchirsi a vicenda della civiltà dell'altro attraverso lo scambio e il dialogo delle culture. L'Occidente potrebbe trovare nella civiltà dell'Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo, e l'Oriente potrebbe trovare nella civiltà d'Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino scientifico, tecnico e culturale.
Sì, è vero.
Ecco, mi sembra che si possa chiudere con questo, che
ma direi che
l'auspicio,
cosa,
ecco.
Sì, ma vorrei dire che questo, che queste idee che l'Oriente e l'Occidente sono complementari fra di loro, era durata molto intensamente fino all'illuminismo. E soltanto con l'illuminismo, che quando si afferma che la ragione illuminista è il pilastro della civiltà, tutto quello che non è razionalistico e barbarico, è lì il momento in cui l'Europa taglia il rapporto con l'Oriente. Ma fino prima dell'illuminismo questa cosa... Era normale. Fra l'altro, io ricordo sempre il fatto che quando nel 1600 viene fondata la Biblioteca Ambrosiana a Milano, per impulso del cardinale Federico Borromeo, la costituiscono mandando a acquistare libri preziosi tanto in Germania quanto a Damasco e al Cairo. Cioè in quell'epoca lì si pensava a 360 gradi e non a 180. Noi ancora oggi abbiamo della gente che non si rende conto che l'Europa e il Mediterraneo sono parte della stessa area. Si pensa all'Europa poi e al Mediterraneo, invece che vuol dire all'Oriente e all'Occidente. Questo è una cosa da riscoprire, ma fino ai lumi c'era. E quello che per primo lo ricordò maestosamente fu Giovanni Paolo II, famoso discorso di Bari. Richiamò questa complementarietà fra Occidente e l'Oriente, è verissimo.
Senti, Robby, ti ringraziamo.
A dire che quel documento lì che adesso abbiamo citato tu e io e Giampaolo Coltini che è intervenuto ci ha come sempre dato degli approfondimenti e degli stimoli importanti, veramente è un documento su cui vale la pena di lavorare, anche in centri culturali, in parrocchio, fra gruppi di amici, andarselo a leggere e capire.
Bene. Ti ringrazio tantissimo del tuo tempo così prezioso che ci hai dedicato e della tua sempre grande cultura, grande competenza rispetto ai temi proprio che in questo momento ci riguardano, insomma. E la speranza è che davvero si vada avanti sempre di più in un dialogo, in una costruzione che sia sempre più, come dire, capace di raggiungere una pace, una vera pace, no?
Ecco. Certo, la pace, insomma, bisogna lavorare per la pace, la pace è un lavoro, non è, sì, sì. Bisogna costruirla, bisogna dedicargli del tempo e non è che viene da sola. E questo documento può certamente essere di grande aiuto, quindi bisogna usarlo.
Bene, grazie ancora.
Grazie a voi.
Stiamo parlando di questo viaggio di Papa Francesco nel cuore dell'Islam, negli Emirati Arabi. È storica è stata la messa, l'evidenza della presenza cristiana è stata davvero un'evidenza importante per tutti i popoli, per tutti i cittadini, per tutte le persone credenti o meno, e la grande croce posta sull'altare, una croce che è vietata in questo paese. Però davvero il viaggio del Papa ha voluto credere in questo dialogo e ha voluto costruire questo dialogo. Ricordo appunto questo testo sulla fratellanza che vale la pena assolutamente di leggere, come ci ha appena ricordato Roby Ronza, e come ci fosse sempre questa complementarietà, con questo lavoro insieme dell'Occidente e dell'Oriente fino all'illuminismo, che poi invece è stato, come dire, ha sottolineato più il razionalismo rispetto ad altri temi. Diciamo che effettivamente questo grande celebrazione in questo stadio con 135.000 persone, poi fuori dallo stadio c'erano, ha detto che ci sono i cristiani anche in Medio Oriente, ci sono cristiani come nei primi secoli del cristianesimo. Il cristianesimo si è diffuso attraverso l'immigrazione dei soldati, degli immigrati, non c'era ancora fino al Costantino, non c'erano ancora delle istituzioni che guidavano questi cristiani. I cristiani si spostavano e portavano l'annuncio del cristianesimo. No,
creando,
non è così,
delle comunità locali molto semplici che nascevano dal contatto diretto, dall'incontro diretto tra persone. Non immaginare la Chiesa primitiva come già strutturata in diocesi, circoscrizioni ecclesiastiche. È una Chiesa che liberamente annuncia e aggrega.
In fondo era il primo modo di diffondersi del messaggio cristiano attraverso il cristianesimo del primo secolo, attraverso queste persone. La loro vita era il messaggio che essi stessi poi impiantavano, no? Certo. Radicavano, ecco. È interessante che il Papa, come messaggero di pace, si è rivolto a tutti gli uomini di buona volontà, e questa esperienza è sicuramente stata un'esperienza grande anche per il Papa stesso, ma ha cominciato sulla scia di Giovanni Paolo II, che era stato in Marocco. Già ha cominciato, ha continuato questo dialogo con l'islamismo sunnita. Vedremo, appunto, è aperto ancora il discorso dell'Islam sciita, che è molto, molto più radicale. Qual è il toccante incontro anche con i saggi dell'Islam in questo convegno interreligioso, in cui si dice che bisogna pregare per costruire la pace e che il pericolo grande è proprio la distruzione, la guerra, guerre che sono ancora presenti, pensiamo a quella di Siria, in ambiti che sono musulmani. Giampaolo, questo discorso interreligioso anche sul deserto, dice il deserto, come il deserto degli Emirati Arabi è stato trasformato in un luogo di incontro tra religioni, tra uomini, è un deserto che fiorisce, ecco, e quindi sta a noi dire, contribuire a fare in modo che il cuore dell'uomo non sia desertificato, ecco.
Certo, che il cuore dell'uomo venga riportato alla sua origine, alla sua radice, e non venga inaridito o desertificato, come il Papa dice. Questo è un compito per tutti. Mi pare che anche il Papa abbia dato una testimonianza, non solo con le parole, ma con la sua stessa presenza, con il suo stesso essere presente lì, in quel territorio.
Da penisola arabica,
certo. Cioè. Un Papa che si assume questa responsabilità veramente storica, non perché voglia passare alla storia, ma perché è conscio fino in fondo della missione di testimonianza che gli è affidata. Un Papa che ha saputo creare anche simpatia umana intorno a sé, ma che nel momento della partenza simbolicamente è andato via da solo. Abbiamo visto che l'immagine del Papa che sale lungo la scaletta dell'aereo da solo saluta questo popolo, questa terra.
Ha lasciato questo messaggio, no, Giampaolo? Dice, se cerchi di vivere la parola di Dio, la parola di Gesù, sei beato, voi siete già beati, non sarete beati, ma siete già beati.
Bene. È la lettura delle beatitudini che il Papa ha dato in questo viaggio.
Bene, saluto tutti voi, ringrazio Enrico per la regia, ringrazio soprattutto Roby Ronza per il suo intervento così interessante, così articolato, così profondo. Ringrazio Giampaolo Cottini.
Grazie
e buona giornata a tutti voi.